preghiere, parole profetiche, quello che ha detto Gianluca, e consideriamolo insieme alla luce di quello che vi leggerò e dirò io. Chi vuol seguire sulla Bibbia, vi leggerò dal Vangelo di Marco, dal capitolo 5, i versetti dal 21 al 43. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò intorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed egli ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: «Talita, cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Questo è un brano di vita di Gesù che ha vissuto e che ci rallegra, perché quando Gesù opera, fa miracoli, ci sentiamo euforici, vorremmo anche che succedesse tutte le volte che anche noi abbiamo qualche bisogno, che Gesù subito intervenisse. Queste due persone sono andate a Gesù così semplicemente, in due modi diversi. Uno apertamente, liberamente, andò, avendolo visto, gli espose il suo problema, il suo bisogno, la guarigione della figliola. E quell'altra donna andò di nascosto. Non glielo chiese apertamente, ma lo fece alla soppiatta, sicuramente perché la sua condizione era diversa rispetto a quella del capo della sinagoga, perché una donna che aveva una perdita di sangue era impura, era considerata impura, e quello che toccava era impuro, e di conseguenza aveva delle conseguenze la sua condizione per sé e anche per gli altri, perché chi dormiva nel letto che ci aveva dormito una persona con un semplice ciclo mestruale avrebbe avuto la giornata di impurità lui stesso, lui o lei stessa. Chi si sedeva su una sedia in cui si era seduta una donna che aveva il suo ciclo sarebbe diventato impuro per tutto il giorno, e poi si dovevano lavare, c'era una procedura da seguire. Chi aveva queste perdite al di fuori del ciclo era comunque nelle stesse condizioni. Quindi le persone che aveva d'intorno dovevano stare a distanza, e lei sicuramente per rispetto non disse niente, perché queste persone non fossero coinvolte, anche se magari forse non era proprio il modo giusto, ma lei agì semplicemente, disse: basta che io lo tocchi, che sarò guarita. E così fu. E così fu. Fu guarita. E anche Jairo, il capo della sinagoga, anche lui, vedendo Gesù, andò convinto che Gesù era la risposta al suo bisogno. Gesù ce l'avrebbe fatta a far fronte a quella necessità impellente della salute della sua figliola. Ma tutte e due queste persone avevano in comune una cosa, che non avevano altra speranza, o Gesù o se no nessun altro. Questa donna aveva speso da 12 anni tutti i suoi averi, non aveva più risorse, e aveva fatto questo per cercare di guarire dalla sua condizione. E a quel punto lì l'unica possibilità di guarigione era Gesù. Quell'altra persona, non sappiamo quanto tempo è che era malata sua figlia, ma sicuramente la malattia era grave e nessun altro aveva trovato un metodo di guarigione per questa figliola. E allora soltanto Gesù poteva fare un intervento miracoloso. E tutte e due si avvicinano a Gesù con fede, convinti che la risposta è in Lui. E quante persone vanno a Gesù quando non hanno più alternative, non hanno più risposte, non hanno più possibilità di speranza, anche per la conversione. Quante persone disperate si rivolgono a Dio in maniera anche impropria, secondo il nostro modo di pensare, testimonianze. Signore, ma se ci sei, fai qualcosa. Che fede. Signore, se ci sei, fai qualcosa. E il Signore fa. Testimonianze sentite di persone degne di fede, che si possano credere, non l'hanno raccontate per raccontarle, che hanno detto così. E il Signore è intervenuto. Persone che avevano perso ogni appiglio nella vita, non sapevano più a che santo rivolgersi, come si suol dire, e hanno trovato il santo giusto, Gesù. Perché Gesù, se andiamo a Lui, quando non abbiamo più nessun'altra opportunità, nessun'altra possibilità, e andiamo a Lui, Lui si manifesta. Se diciamo, va, voglio provare con Gesù, non si sa mai, se no poi... Gesù non divide la sua gloria con gli altri. Gesù la gloria la vuole tutta. Ci sono diversi brani della parola di Dio che ci parlano di persone che hanno avuto un figlio quando non avevano più speranza di averli. Sara aveva 90 anni quando ha partorito. E perché a 90 anni? Perché non ci fossero dubbi che quella era un'opera miracolosa di Dio. Non a 60, forse a 60 magari ci sta anche qualcuna abbia ancora qualche opportunità. Ma a 90 insomma, è un po' più difficile. Ma quando non c'era più possibilità, una persona che già era sterile da giovane e poi aveva un'età fuori di ogni possibilità, a quel punto lì è nato un figlio, perché quello doveva essere chiaro che era opera del Signore. C'è anche la mamma di Giovanni il Battista, Elisabetta, anche lei era sterile, anche lei era avanti negli anni e anche lei partorì un figlio nella sua vecchiaia, perché anche questo doveva essere un segno che quello non era nato a caso, era nato perché in quel momento, perché Dio voleva così. E queste due persone andarono quando non avevano più altro appiglio a cui rifarsi, e Gesù è intervenuto. Questa donna va per essere guarita e Gesù gli dice: figlia, no, e ora ci arrivo, figliuola, ecco, la tua fede ti ha salvata, vai in pace, sii guarita dal tuo male. La tua fede ti ha salvata, non solo ti ha guarita, ma ti ha salvata. Ma perché questo? Perché ha avuto fiducia in Gesù. Cos'è aver fiducia in Gesù? Seguire delle regole, fare determinate cose, impostare la nostra vita in un modo da essere graditi a Dio. Aver fiducia in Lui. Credere che Lui è la nostra risposta, la nostra soluzione. Poi, quando uno si avvicina a Dio, in qualche modo c'è sempre l'avversario che vuole ostacolarti. E Iario, con Gesù, cammina verso casa sua e sicuramente questo fatto che è avvenuto in concomitanza di questa richiesta che lui aveva fatto l'avrà vista come un intralcio. Ora perde tempo con questa qui a sapere chi l'ha toccato, con tutta la gente che c'ha d'intorno. Che poi anche questo è un fatto misterioso. Gesù che sente una virtù che gli esce, ci sarebbe da ragionarci molto, ma lasciamo fare, se no si va. E questo fatto che ostacola, ritarda perlomeno, l'intervento di Gesù nei confronti di sua figlia. E sarà stata un'ansia. Ma qui muoviamoci, perché quella sta veramente per morire. E difatti, ecco qualcuno che dice: perché importunare ancora il maestro? Ormai tua figlia è morta, lascia perdere. Quante volte, quando qualcuno vuole avvicinarsi a Gesù, c'è sempre chi lo scoraggia, c'è sempre chi vuol mettere i bastoni fra le ruote, c'è sempre chi tira indietro, perché Satana, adoprando le persone, perché non lo fa direttamente, ma in qualche modo cerca sempre di ostacolare il percorso di chi si avvicina a Gesù, di chi aspetta una risposta da Gesù. Magari Gesù tarda per qualche motivo, ma non è poi che il ritardo, che tardi, arriva sempre al momento opportuno. Siamo in ritardo secondo il nostro canone, secondo il nostro pensiero, secondo la nostra fretta, che abbiamo sempre bisogno che tutto sia fatto subito. E perché incomodare il maestro? Tua figlia è morta, non c'è più speranza. E qui ci mette chiaro, non solo in questo passo della parola di Dio, ma ce ne sono diversi di passi simili, che ci fanno capire che la morte è un qualche cosa che mette fine, che non c'è alternativa, è una strada a senso unico. Si va in quella direzione, ma non si torna indietro. Quando c'è la morte, è finita. Davide pregò e digiunò per suo figlio che stava male e morì. Una volta che morì, Davide smise di pregare, smise di digiunare, mangiò e riprese le sue attività, perché a quel punto lì dice: a questo punto che posso fare? È morto, io me ne andrò a lui, ma lui non tornerà a me, perché la morte è vista come un qualche cosa che chiude tutto. Ma Gesù interviene anche in questo caso. Continua a aver fede e non ti curare di loro. Te continua a aver fede. Quando arrivano a casa di Jairo, entrano, Gesù non vuol fare il Superman o il supereroe, come oggi si dice. Dice: non fate tanto strepito, dorme. Perché non vuole far vedere che lui... Lui le cose le fa, ma le fa non per esibizionismo, ma le fa per amore. Le fa per andare incontro al bisogno di queste persone. E questi lo prendevano in giro, fa sì, dorme, è morta, altro che... Ma Gesù è colui che può risuscitare anche morti. La morte con Gesù non è una strada a senso unico, si torna indietro. E questo Gesù l'ha potuto sperimentare nella sua vita, l'ha dovuto sperimentare nella sua vita, perché Gesù è passato attraverso la morte, è morto, ma non perché la morte in qualche modo aveva qualche appiglio nei suoi confronti, ma perché lui si è messo in condizione di dover subire la morte, perché la morte è la conseguenza del peccato, e lui che non aveva peccato ha preso i nostri peccati è andato incontro alla morte, e non l'ha fatto volentieri, come è stato detto anche prima da Gianluca, per niente, l'ha fatto con sofferenza, ha dovuto prendere una decisione non senza patimento, era angosciato, ma poi l'ha presa quella decisione. E da quello che è scritto sembra che si sia sentito anche più sollevato. Una volta presa la decisione di affrontare la morte con tutto quello che comportava, è andato da sua discepola e ha detto: dormite pure, perché ormai la decisione è presa, e lì ci è andata bene a noi. E quando Gesù è morto in maniera temporanea. E anche lì i discepoli sapevano che Gesù doveva risorgere, perché l'aveva detto, gliel'aveva detto 3 o 4 volte. Però anche loro davanti alla morte, per loro era una cosa finita. Si pensava che fosse colui che ci avrebbe liberato, ma è già 3 giorni che è morto. Che ci può fare? È vero che certe donne hanno detto che l'hanno visto, ma avevano poca speranza. Persone che stavano parlando con Gesù direttamente, non se ne erano accorti, non l'avevano riconosciuto. Gesù, è vero, è passato attraverso la morte, ma l'ha fatto per noi. Ha preso i nostri peccati, ma poi, una volta passato attraverso la morte, una volta morto, la morte non l'ha potuto più trattenere, perché questi peccati hanno perso valore, perché per quel merito che lui si è guadagnato andando a morire, ha consentito ai nostri peccati di essere pagati, non cancellati, pagati, non è la stessa cosa. L'ha pagati lui, con le sue sofferenze, con il suo patimento, con il suo sangue versato. E la morte a quel punto lì le è sfuggita di mano, e Gesù è risorto. Amen. E Gesù è risorto a dimostrazione che siamo liberi, che abbiamo la vittoria che lui ha conquistato è nostra. E questo è il bello dell'opera di Dio, perché Dio ha fatto tante cose belle, tante cose meravigliose, importanti, dal mondo stesso, tutto quanto, l'universo che è stato creato da Lui e che è meraviglioso in tutti gli aspetti che lo consideriamo, nel grosso e nel piccolo, nel dettaglio come nelle linee generali. Sono cose meravigliose. L'uomo ha creato l'uomo, formandolo con le sue mani, perché è una cosa particolare. Ci ha messo dell'impegno diverso che nella creazione dell'universo, perché lì ha agito personalmente. Non ha detto sia la luce, i cieli, l'acqua, la terra, no. No, lì lo ha fatto, lo ha modellato, lo ha plasmato. Ma tutte queste cose qui non avrebbero avuto il valore se non ci fosse stato il sacrificio di Gesù, perché tutto sarebbe destinato alla fine, alla morte, a terminare. Ma con il sacrificio di Gesù tutto questo si è proiettato nell'eternità. E noi abbiamo questo privilegio di sapere che i nostri peccati sono stati pagati da Gesù, abbiamo questo beneficio, e questo beneficio è un beneficio eterno. Io credo che stamattina tutto l'andamento del culto ci ha ricordato questo. Gesù è il nostro punto di riferimento. Andiamo a Lui con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre difficoltà, con tutti i nostri impedimenti, ma non ci dimentichiamo che Lui ci ama. Andiamo a Lui fiduciosi, con i limiti anche della nostra fede, come è stato detto, avviene. Io sì, credo, ma sovviene alla mia mancanza di fede. Quante volte abbiamo bisogno di dire questo? Sovviene alla mia mancanza di fede, perché la fede non è un qualche cosa che la possiamo forzare con le nostre io credo sì, io credo a questo. Non è dicendolo che abbiamo fede, è un qualcosa di dentro. E a volte, per non dire spesso, abbiamo bisogno che il Signore intervenga in noi anche in questo. Ma la cosa importante è ricordarsi che il nostro punto di riferimento è Gesù. Se abbiamo una soluzione a quelle che possono essere le nostre difficoltà, la soluzione è Gesù, è Lui. Abbiamo fiducia in Lui. Invece di fede, mettiamoci fiducia. Sono parole che possono essere sinonimi, possono avere lo stesso significato, ma ci sono delle sfumature diverse. Ma fiducia dà più l'idea in questo caso, perché dobbiamo aver fiducia in Gesù, ma non per forza, ma per convinzione interiore. Questa sia il nostro stato d'animo, quella fiducia in Gesù che ci sostiene, che ci aiuta, che ci porta avanti. Sì, ci sono le prove, ma rimettiamoci nelle sue mani, certo facendo anche quello che è richiesto a noi di dover fare, ma facciamo sempre guardando a Lui, perché è Lui l'unico nostro punto di riferimento e l'unica nostra soluzione ai nostri problemi di qualunque genere possino essere. Il Signore ci benedica. Amen.